Vi leggo dal secondo re 18. Vi leggo io un paio di versetti. Da
Pagina 397.
199 per questa versione.
18, 2
2 re
re.
18.
E dipende dal sé.
Dipende?
Dal sé.
Versetto
Ah,
32.
vero, sì.
Allora, 31, leggo io da 31. Allora, vi faccio capire la storia, se no non velocemente, poi la leggerete. Ci troviamo di fronte al momento nel quale Ezechia viene accerchiato dall'esercito di Sennacherib, ed c'è da un po' di tempo che questo avveniva, partendo prima con Salmanaser, poi insomma si è arrivati. Da anni che questa cosa continuava nei confronti di Israele, di Gerusalemme. Allora io leggo questo. A un certo punto Ezechia fa una serie di tentativi, no? Per cercare di rabbonare, si fa così, si dice così, o rabbonire, a secondo, rabbonire, a secondo delle di rabbonire il re d'Assiria, dicendogli: aspetta, dice, magari prima gli dà dell'oro, poi addirittura stacca dalla porta del tempio delle decorazioni che lui stesso aveva fatto mettere per darle agli assiri. Poi a un certo punto, però io vi leggo i versetti, succede che a un certo punto lui si accorge che ha bisogno del Signore. Questo si capisce perché altrimenti non avrebbe dato prima l'oro, eccetera, eccetera, gli ha dato l'oro del tempo, insomma la storia è scritta. Allora, comunque, c'è scritto: non date retta ad Ezechia, perché così dice il re d'Assiria, fate la pace con me e arrendetevi a me, e ognuno di voi mangerà il frutto della sua vite e del suo fico, e berrà l'acqua della sua cisterna, finché io venga, guardate che belle prospettive, vi conduco in un paese simile al vostro, paese ricco di grano e di vino, paese di pane e di vigne, d'ulivi e di miele, e voi vivrete e non morirete. Quindi poi dice: non date dunque ascolto ad Ezechia quando cerca di ingannarvi dicendo: il Signore ci libererà. E mi fermo qua. Poi, andiamo nel libro, cioè andiamo alla lettera ai Romani. E leggiamo il capitolo 10. Qualche volontario?
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro e che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se, no, se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheremo colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico forse, non hanno udito. Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma allora dico, forse Israele non ha compreso. Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma, tutto il giorno ho teso le mani verso il popolo, verso un popolo disubbidiente e contestatore.
Allora, come ben sapete, la lettera ai Romani è una lettera che è un concentrato di notizie spirituali molto, molto. Allora, qua quando parla di una nazione senza intelligenza, non è che dice una nazione che non è una nazione, quindi sicuramente si tratta dei credenti. Sicuramente si tratta dei credenti. Provocherò il vostro sdegno, perché lo vedremo poi successivamente, l'abbiamo visto, cioè non parlare a un ebreo di cristiani è uno scandalo per loro, e lo credo anche, dopo tutto quello che i cristiani, tra virgolette, quelli non potevano essere cristiani, quelli che hanno fatto tutto il male che hanno fatto al popolo del Signore. Ma voglio andare un attimino prima. Paolo in questa lettera parla, dice che lui si rende, la sua preghiera è per il suo popolo, dicendo io rendo loro testimonianza che hanno tanto zelo, no, ma senza conoscenza. La conoscenza è importante, perché ignorando la giustizia di Dio cercano di stabilire la propria e non si sono sottomessi, appunto, come dicevamo, alla giustizia di Dio. E poi diciamo ancora, ecco, tra tutte gli interrogativi che ci facciamo sulla nostra fede, sulla fede in genere, sulle religioni, qui c'è una risposta da parte del Signore che dice che cosa dire invece? Che la parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questo è. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora hai bisogno di credere con il cuore e di confessare con la bocca tutto questo. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione di fede per essere salvato. Poi, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, tutti quanti vi ricorderete uno dei brani che forse per qualche modo ci ha affascinati di più, ed è quando dal versetto 26, quindi pagina 1088, Filippo viene mandato a questo eunuco che poverino non sapeva, era andato ad adorare al Tempio di Gerusalemme e non sapeva, non riusciva a capire esattamente che cosa volesse dire la parola, ma era un uomo sincero. Vogliamo leggerlo, che così magari e poi Renata, vediamo, non ce la fai perché
vabbè.
Vabbè, no, lo facciamo leggere qualcun altro.
Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Poi gli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Or il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto a giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco. E Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. E l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, proseguendo, evangelizzò tutte le città, finché giunse a Cesarea.
Questo è un racconto molto, molto chiaro di quello che il Signore vede nei nostri cuori. Allora, questo era andato ad adorare a Gerusalemme, ma non conosceva, e stava leggendo Isaia e non capiva. E lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. E quando Filippo si avvicinò, gli chiese, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Ecco il problema. Quegli rispose: come potrei se nessuno mi guida? E così cominciarono questo viaggio. Sempre Filippo salì sul carro e gli spiegò il lieto messaggio della salvezza. Ecco, allora, vedete, possiamo dire semplicemente, si fa per dire semplicemente, girando in questi giorni, come capita a tutti noi che navighiamo su internet, mi è capitato, ogni tanto succede che mettendo delle frasi, delle parole che hanno, vengono fuori, appaiono dei siti evangelici, eccetera, eccetera. E ho visto un sito che mi ha abbastanza turbato, come ce ne sono tanti, che ci possono anche turbare in un modo o nell'altro, e anche come sono, come si presentano, ci possono veramente infastidire e turbare, no? Perché devo dire che questi siti mi hanno dato non poco da riflettere, e anche hanno creato in me molta amarezza. Così, perché cosa vedi in questi siti? Innanzitutto chi siamo, chi non siamo, no. Poi dichiarazione di fede. E il più delle volte sembrano delle dichiarazioni di guerra più che di fede. E voglio evitare a questo tutto quello che succede addirittura a colpi di ingiurie quasi, da una parte estrale, no? Tu hai fatto questo, cioè è una cosa veramente vergognosa che avviene pubblicamente, perché su questi siti può entrare chiunque, no? Mi sono posto anche pensando all'eunuco, mi sono posto anche dalla parte di chi, qui è un'altra storia perché l'eunuco aveva le sue informazioni ma non capiva, ma mi sono posto anche dalla parte di un possibile malcapitato che cerca di avere una risposta alle proprie domande, ai propri interrogativi. Se uno capita lì, dice io sono andato a cercare, capita su uno di questi siti e che cosa vede? Vede tutto questo, no? Che uno dichiara una cosa, uno dichiara un'altra, uno dichiara un'altra. La verità qual è? Boh, un vero problema. Allora, la domanda che mi pongo è questa. Per chi sono appese a muso duro, perché questa è la verità, per chi sono appese a muso duro queste dichiarazioni? Per chi deve credere? Perché io faccio questo? Per chi deve credere? O per gli altri credenti che hanno smarrito la retta via, tra virgolette, secondo me l'hanno smarrita, allora io ti faccio una serie di dichiarazioni. È meglio che credi come dico io, perché se no sei fuori strada e allora te ne vai all'inferno. Ed egli è meglio che si adegui velocemente, perché sono ritenuti appunto, come dicevo, fuori strada. Adeguatevi velocemente. Come è diversa, come opera diversamente il Signore, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto adesso. Combattimenti a colpi di versetti, con pretesa ragione, da una parte e dall'altra, no? Con la pretesa ragione. Cari fratelli e sorelle, io penso e credo che la verità non pretende ragione. Se tu hai la verità, hai la pace in te stesso, perché il Signore te la dà questa pace e non pretendi la ragione, non la pretendi. Gli uni accusano gli altri di tutte le cose che sappiamo, trinitari, antitrinitari, mortalità dell'anima, tutto ciò che si vuole, no? Sempre, no? Confronti tra versetti e tutto ciò che ne consegue. Io mi chiedo che cosa può dare un atteggiamento di questo genere da parte di coloro che si definiscono credenti, che cosa può dare a chi non crede, uno. E poi, cioè, se non dello scandalo. Il Signore non ha chiamato a spiegare la Bibbia, no? Anche se abbiamo visto che qui gliela spiega, ma ha chiamato la Bibbia finché fosse svelata attraverso lo Spirito Santo di Dio, che è un po' diverso, che è un po' diverso. Allora, a queste persone noi possiamo dire, a queste, noi le diciamo in un culto, amico, tu devi accontentarti di credere in Dio, caro fratello, che ti svelerà ogni cosa, se vorrà. Perché è questa la sovranità di Dio che noi riconosciamo, se vorrà, e sceglierà anche lui il momento nel quale svelarti la verità. Egli, il Signore, non riempie i sacchi pieni, i vasi pieni, non riempie il Signore questi vasi, ma egli riempie quelli che ha svuotato lui, perché fossero riempiti della sua conoscenza. È il Signore che svuota. Perché davanti a lui o ti svuoti o te ne vai. O ti svuoti o te ne vai. E questa è la questione. Vedete, noi dovremmo sempre porci dalla parte dell'altro. Dell'altro. Perché l'amore si pone sempre dall'altra parte. Non dalla propria parte, si pone sempre dall'altra parte. C'è la gara a chi deve salire sul pulpito. Per distribuire gli oracoli di Dio e così sentirsi come Mosè, Isaia, Paolo e tanti altri. Purtroppo avviene questo, e questo non potrà fare il bene della Chiesa, non potrà fare il bene, io non parlo della nostra, io sto parlando in generale, anche della nostra, perché la nostra fa parte di tutte le Chiese. Ma Dio, il Signore, non ha bisogno di queste persone, cari fratelli e sorelle. Non ha bisogno di queste persone perché sono vasi infetti. non svuotati da Dio, il problema rimane sempre quello. Se non è il Signore che pulisce lui il vaso, rimarrà sempre infettato, rimarrà sempre infettato. Ma questi vasi si sono svuotati da soli di quel che hanno voluto. Si sono svuotati di solo di quel che hanno voluto, cioè hanno tolto quello che volevano loro, ma il resto l'hanno lasciato lì. Essi somigliano sempre più a Balaam, questo personaggio che abbiamo visto qualche settimana fa. Somiglia sempre più a Balaam, che proferiva gli oracoli di Dio, ma era un vaso infetto. Infatti viene ricordato da tutti nel tempo che era non era secondo la volontà del Signore, ed era uno che era un balordo sostanzialmente. Come il Signore non permise a Balaam di maledire Israele, così impedirà a tutti i vari predicatori televisivi, via web, come volete voi, o attraverso nelle comunità, impedirà di infettare coloro che gli appartengono, cari fratelli e sorelle. Gli appartengono da sempre, perché il Signore li conosce e li condurrà nella sua via fino all'ultimo giorno, perché Egli è la loro guida e il loro maestro. Il Signore soltanto, il Signore soltanto. Quindi tutte queste questi pretesi combattimenti ridicoli, da una parte all'altra, non porteranno mai da nessuna parte. La verità, c'è scritto nella parola del Signore, risiede nell'intimo. Così è scritto. Qual è? Nell'intimo di quel vaso che il Signore, Lui lo ha svuotato e poi lo ha riempito. Perché è Dio stesso che ha depositato la verità per farla crescere e per farla diventare una pianta che porta frutto nel giardino del Signore. Ci sono delle cose difficili a capirsi nella parola di Dio, e per questo succedono i combattimenti, le guerre, si fa per dire, che non dovrebbero neanche esistere. Io penso che non può esistere. La verità, se è nel tuo intimo, inutile, deve stare nell'intimo, basta. Sta nell'intimo. E di conseguenza ti muovi e ti... Allora ci sono delle cose, è scritto, ci sono delle cose difficili a capirsi nelle scritture che gli uomini ignoranti torcono al loro danno, per la loro perdizione. Così sta scritto. Vedete, immaginiamo un secondo che siamo nel caos, e nel caos e nel bazar, al bazar della fede. Avete visto, noi siamo stati in qualche, ma qualcuno di noi è stato, bazar, succo lo chiamano gli arabi, eccetera, dove si vende di tutto, il contrario di tutto, questi mercati, c'è un caos terrificante in questi mercati. Allora io mi chiedo, come i poveri malcapitati potranno sentire il profumo della verità? Come? Tra tutto questo caos? In mezzo a miliardi di finte verità, come è possibile? Ecco, il miracolo lo fa il Signore. Il miracolo lo fa il Signore. Cari fratelli e sorelle, in questo supermercato delle fedi c'è da farsi venire il mal di testa, un mal di testa enorme. La verità diventa come un ago in un pagliaio, e c'è, non c'è da essere molto allegri, sinceramente. Se hai perso l'ago in un pagliaio, prima che lo trovi è un problema grosso. Se lo vuoi trovare, innanzitutto, se pensi che quell'ago è indispensabile per cucire poi tutto il vestito che devi cucire, la verità diventa come un ago in questo pagliaio, di cui i semplici sono sconvolti e dicono in cuor loro: non lo troverò mai quest'ago, l'ho perso, non lo troverò mai. Ecco, questo è il principio della catastrofe per la fede. Quando uno dice non lo troverò mai, sicuramente non lo troverà, perché non lo cercherà più, non lo cercherà più. Altri dicono, ma sì, una verità vale l'altra. Ed ecco che acquistano una religione, capito? La differenza? Acquistano una religione. Allora, prendono un pezzo, una cosa qualsiasi, ma sì, dice che... Ma va bene, sì, Dio c'è. E che importa, uno vale l'altro. Troviamoci tutti insieme, baciamoci tutti insieme, preghiamo tutti insieme, no? E così... E si acquistano una religione, ma non la verità. Gesù ieri come oggi scaccia i mercanti del Tempio, i mercanti di pensieri, di filosofia, li scaccia tutti, tutti quanti. Dio non ha bisogno dei nostri pensieri, perché c'è scritto che i suoi pensieri sono al di sopra dei nostri quanto è al di sopra il cielo dalla terra. Riferendosi agli ebrei, come abbiamo visto prima, l'Apostolo Paolo, nel capitolo, abbiamo visto nel capitolo 10, che abbiamo letto, dice così, soprattutto nei versetti 14-15 fino poi al 17, dice, ci pongono di fronte, ecco, allora questi versetti ci pongono di fronte a una realtà che fa ragione di tutte le cose che ci siamo dette. Prima di ogni cosa, no? Comincia, il versetto 14 comincia a dire, ora come invocheranno colui al quale non hanno creduto? Cioè dice, ma io chiedo nel bisogno a Dio, Dio non mi risponde. E non solo. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Altro problema. E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? Altro problema. E come annunzieranno se non sono mandati? Altro problemone. Come è scritto. Come sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Allora, uno. Prima di invocare il Signore bisogna aver creduto. Due, come puoi credere se non hai mai sentito parlare di Lui secondo giustizia e verità? Tre, torniamo all'inizio del culto. Come potrai parlare se non hai il mandato? Cioè, se il Signore non ti manda, c'è scritto, si affaticano gli edificatori se l'Eterno non costruisce la casa. Ecco, invano si affaticano. Allora come potrai parlare se non hai il mandato? Se il Signore non ti manda, non ti manda. E se non ti manda, è inutile che ti arrabbi. Non c'è niente da fare. Qui cominciano appunto i conflitti tra le religioni e tra quelle cristiane a colpi di versetti. Quando non hai il mandato, è la pretesa ragione e vuoi parlare in nome di Dio, capisci? Perché tu hai la verità più vera e più giusta, cominciano i conflitti. I conflitti non con le altre religioni, perché quelli è normale, ma poi nella stessa religione, no? Allora, come se ne esce, cari fratelli e sorelle? Perché c'è anche un po'... Come se ne esce? Torniamo al grande bazar tra le mille bancarelle e tende del mercato. C'è una persona che cerca sinceramente la verità, no? Vedi questa persona che va in questo mercato, no? Dove ci sono fumi, sentite cosa c'è di tutto. E cerca la verità, come fece l'eunuco. Dio, ecco la differenza, non noi, Dio lo vede e gli manda qualcuno sulla strada affinché gli spieghi la verità. Si fa trovare, il Signore si fa trovare, c'è scritto che lui si è fatto trovare a quelli che non lo cercavano, capito? Tra quelli che non lo cercavano, lui si è fatto trovare, no? Ah no, era di qua, da questa parte, non importa. Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo ad Israele afferma, tutto il giorno teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Il Signore si fa trovare, perché si fa trovare? Così, perché gli piaceva uno anziché l'altro? No, perché il Signore sa che nel momento si fa trovare persone che egli, anche se in quel momento non lo cercano, lo conosce già, sa già che lo accetteranno nel suo cuore e non lo cercavano. Come potrai parlare se non hai il mandato? Aspettate che ho perso un secondo. Ecco, allora dicevamo, come se ne esce se entriamo in questo bazar? Dio vede colui che lo cerca e si fa trovare. Questa è la nostra fede. Io ho fede in questo, cari fratelli e sorelle. E non posso fare altro. La nostra fede è quella, dobbiamo avere questa certezza, perché finché posiamo su di noi, sulle nostre capacità, purtroppo questo sarà un fallimento. Vedete, c'è proprio, ma però da scoraggiarsi forte. Se io vado, non lo trovo, come là che non pagliai, non lo trovo, c'è da scoraggiarsi davanti a una cosa del genere. Eppure la nostra fede va al di là, come Ezechia si era scoraggiato, e lo credo, dopo un assedio del genere, non sapeva da che parte gli sarebbe arrivato il soccorso. Allora io continuo ad avere fede in lui. Ci sono dei momenti che noi non vediamo passare nessuno dal mercato, nessuno che cerchi la verità. Allora ci facciamo delle domande. Quante volte ci facciamo delle domande? Perché, Signore, sono proprio finiti quelli che cercano la verità? Non ce ne sono proprio quelli che cercano l'ago? Non ce ne sono più? Oppure cerchiamo delle colpe in noi, che pure ci sono queste colpe, cari fratelli e sorelle, e sono quelle di non aver creduto fino in fondo, e sono quelle di non farsi dominare dal Signore. Ricordatevi che questo è un problema grave. Se uno non si sottomette al Signore definitivamente, questo problema non potrà andare oltre il suo stato sulla terra. Cioè, questo problema non si può presentare a Dio così. Non si può presentare a Dio così. Quindi l'altro problema, se non troviamo nessuno, diciamo, o cerchiamo appunto le colpe quando non funzionano le cose, vediamo che non c'è, cerchiamo le colpe in noi. Ma può succedere anche un'altra cosa, che oppure non ero presente al mercato, io non ero presente, che pure ero tenuto ad essere presente. Non ero presente al mercato quando l'eunuco è passato, perché dovevo sbrigare le mie cose, cari fratelli e sorelle, dovevo sbrigare le mie cose e non ero presente al mercato. Fortunatamente il Signore manda qualcuno a soccorrere chi lo cerca, indipendentemente da noi. Meno male che il Signore, tu non sei adatto, manda un altro, perché tu sei impegnato, hai troppe cose da fare. Lo Shabbat dovrebbe insegnarci questo, non solo dirlo con la bocca. Avevo fame, dice il Signore Gesù, e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete e non mi avete dato da bere. Ma di quale acqua pensate che stesse parlando, Signore? Quando dice alla Samaritana, guarda che dell'acqua che tu berrai avrai ancora sete, ma di quella che ti darò io non avrai più sete. Ed io sono vero cibo, non avrai più fame. È di quest'acqua e di questo pane che il Signore parlava. È ovvio che in qualche modo quello della fame fisica, se non gli dai tu da mangiare, andrà a cercare da un'altra parte, ruberà dei fichi da qualche parte, non lo so quel che farà, ma sicuramente da qualche parte mangerà, finché può lo farà. E quindi su quello della fame e della sete spirituale siamo mancanti, perché non eravamo sul posto ad accogliere il viandante con pane e con acqua. Questo è il problema. Nel momento che dovevamo essere disponibili, è impossibile senza la guida dello Spirito Santo fare alcunché, cari fratelli e sorelle, perché poi alla fine della fiera il discorso è questo. Senza di me voi non potete fare nulla, e questo è il problema. E come fai ad avere il mandato se non c'è il Signore con te? Chi te l'ha dato questo mandato? Allora, chi dicono che io sia, dice Gesù? Chi dicono che io sia? Vogliamo anche noi entrare nella confusione, cari fratelli e sorelle, nella confusione o nel conflitto? È questo che dobbiamo cercare di dire. No, ma io non ci penso neanche. Sì, lo so, è comodo proprio non farsi nessuna domanda, né sui conflitti, né su niente, vivo bene così, capisci? Vivo bene. Mi faccio la mia pasta asciutta, vivo bene, non c'ho problemi. Sto in questo momento, sto così, capisci? Cosa vuoi che siano queste cose qua? Conflitti di salute, di conflitti di traversetti, sto bene. Che problema c'è? Là, quelli, sarà lì, è là dentro, lo so che c'è. Lo so che c'è là, ma non vado cercando. Vedete, quando non capiamo una cosa, tanto per parlare dei conflitti che ci possono essere tra religioni, quello che fanno scandalo, quando non capiamo qualche cosa, io sono certo che il credente che ha fede nel Signore aspetta fiducioso. Come fece Ezechia? Il soccorso del Signore per certo verrà. Per certo il Signore. Il Signore risponde ai suoi, ti conosce, ti guida. Per certo risponde ai suoi. O ti posso dire che quale religione, qual è la religione che ha ragione? Non lo so, sinceramente. Non la conosco. Ma quando non capiamo dobbiamo aspettare fiduciosi. Il soccorso del Signore per certo verrà. Ezechia, vedete, era chiuso dentro le porte di Gerusalemme con tutto il popolo, assediato da Sennacherib. Ma prima, facciamoci qualche domanda. Ezechia non aspettò subito la risposta del Signore. Ezechia cosa ha fatto? Per calmare l'altro che era fuori con le sue truppe, ha cominciato a dargli dell'oro, È così che facciamo noi. È così che facciamo noi, con i nostri nemici che ci assediano. Perché noi siamo un fortino, capito? E fuori abbiamo tanti di quei nemici che ci assediano da tutte le parti. E così è fatto Ezechia. E poi, chi legge bene la storia, c'è scritto quel cane ha osato schernire, non Ezechia, Sennacherib, quel cane ha osato schernire il popolo dell'Eterno e il suo Dio. Perché il Signore ha permesso che fosse circondato dai suoi nemici? Perché il Signore permette che noi siamo circondati dai nostri nemici? Io pago, cerco di risolvermele io i problemi, pago, magari ti calmo. Pago e ti calmo, ma faccio solo una cosa provvisoria, perché abbiamo visto che l'assedio è durato degli anni. Per chi legge la storia, è durato degli anni. Ecco perché ha costruito il tunnel, eccetera, eccetera. Il tunnel che portava l'acqua, che noi chi c'è stato abbiamo attraversato. Così noi siamo circondati da ogni parte, cari fratelli e sorelle, da religione, da filosofie, da ateismo, dal peggio, del peggio, del peggio. Siamo circondati non solo da questo, ma siamo circondati anche da paure, da malattie, che a volte sono dei nemici terribili, terribili, che non pensi di poter sconfiggere. Ma per coloro che hanno fede nel soccorso di Dio, nonostante tutto, il suo soccorso per certo verrà. Per certo verrà. Solo quando Ezechia capì che il soccorso del Signore arriva solo da Lui e non dai soldi che paghi, dai al tuo nemico, perché noi paghiamo la tangente come si fa con la mafia, che ti pagano la tangente e allora vivi tranquillo. Paghi la tangente e vivi tranquillo. E non ti faccio saltare il negozio per aria. E infatti cosa gli dice? Dice, arrendetevi, che io vi porto in un paese come il vostro. Ma io voglio stare al mio paese, scusa, perché mi devi portare in un paese come il vostro? Dice, io vi porto in un paese come il vostro, dove... Ma invece quel paese lì gli aveva promesso il Signore, un paese che gli dava il latte e il miele. Dove scorre il latte e il miele, l'olio buono. Lui dice, un paese simile al vostro. Ma allora, scusa, se sei simile al nostro, perché ci devi portare via? Capisci? Queste sono le intenzioni. Quando cerchiamo noi, quando paghiamo la tangente, cari fratelli e sorelle, alla carne, paghiamo la tangente per tenere la calma, state tranquilli, che durerà per degli anni l'assedio. L'assedio durerà per degli anni e non otterremo lo Shabbat, il riposo, ma diciamo pace e riposo, Shabbat Shalom. Solo quando abbiamo capito, quando Ezechia ha capito questo, arrivò il soccorso del Signore. E allora comincerà ad incoraggiare il popolo. Ecco, il nostro percorso. Comincerà ad incoraggiare il popolo, anche noi potremmo farlo solo allora. Quando abbiamo smesso di pagare tangenti ai nostri aguzzini, che sono i nostri peccati, che sono poi le nostre paure, le nostre malattie, e ripeto, a volte terribili, perché l'assedio di Senacherib era una cosa terribile. E il Signore liberò Ezechia non solo da Senacherib, ma vi ricordo che lo liberò da una terribile malattia che l'avrebbe condotto a morte, come sta scritto. E Isaia andò e gli disse, dice, prepara le tue cose perché i tuoi giorni sono finiti, tu hai una malattia che ti condurrà alla morte. Quindi metti a posto le tue cose, nel tuo regno, che è finita la storia. E Ezechia, come tutti gli uomini, si girò con la faccia contro il muro e si mise a piangere. E allora si rivolse al Signore. Quando Isaia era fuori, il Signore gli ha detto torna indietro, e glielo mandò indietro e lo guarì e gli prolungò ancora la vita per altri 15 anni. Questo è il nostro Dio. Basta pagare le tangenti, non dobbiamo pagare tangenti a nessuno. Se abbiamo bisogno, sappiamo che il nostro protettore è il Signore, non la mafia, dove gli paghiamo la tangente ogni mese i nostri peccati. Amen. Amen.